celebro questa messa di mezzanotte da 25 anni, devo dire che non perde mai la sua magia, il suo carattere emotivamente caldo. Devo però altrettanto dire che ci si trova un po' in difficoltà quando per la 25esima volta si ascolta il medesimo racconto, si deve commentare la medesima parola e si deve trovare per l'ennesima volta una luce, un'intuizione, un'immagine che possa rimanere nel cuore di tutti. Tante volte ho cercato di commentare i personaggi che accompagnano questa scena, chi sono, cosa fanno. Ho cercato di immedesimarmi in loro, di invitare coloro che mi ascoltavano ad esempio di immedesimarsi in questi personaggi. Questa sera mi rifaccio ad alcuni personaggi che nel Vangelo non sono presenti, ma sono presenti nella nostra tradizione. Nel presente, quando noi lo facciamo, abbiamo sempre l'accortezza di porre anche l'asino e il bue. Essi sono animali che il Vangelo non descrive, non racconta, e però animali che la tradizione cristiana fin dai primissimi secoli ha voluto collocare nella scena del presente. Perché ci sono l'asino e il bue? Cosa rappresentano l'asino e il bue? Cosa non vogliono dire a noi cristiani, la nostra fede, l'asino e il bue presenti nel presente? C'è un testo del profeta Isaia che ci può servire come luce per comprendere la presenza di questi due animali. Il profeta Isaia, proprio all'inizio del suo libro, dice così, dice: il bue riconosce la mano del suo padrone e l'asino riconosce la mangiatoia di chi lo governa, mentre il mio popolo non mi riconosce. Quindi è una constatazione piuttosto amara che sta all'inizio del libro di questo profeta, ma che, se ci pensate bene, può descrivere dettagliatamente tutta la scena della natività di Gesù. C'è un popolo intero che non riconosce quello che sta avvenendo, un popolo che va dal governatore della Siria all'imperatore romano, alla gente che vive a Betlemme, a tutti coloro che non si accorgono che sta nascendo in questo bambino il figlio di Dio. Per lui non c'è nemmeno posto. Eppure, così dice il profeta, la natura, il creato, simboleggiato da questi due animali, invece riconosce chi sta nascendo, riconosce il proprio padrone, riconosce chi è il Signore. E allora questi due animali, in fin dei conti, ci consegnano una domanda: chi comanda nella tua vita? Chi è il padrone della tua vita? Perché da chi comanda nella tua vita si capisce chi sei tu. Nella tua vita comanda il denaro. Nella tua vita comanda il tuo capo, nella tua vita comandano i tuoi familiari, nella tua vita comanda la moda, comanda il modo comune di pensare, nella tua vita comandano le apparenze. Chi comanda nella tua vita? Se lasci che a comandare sia il Signore, certamente non ti troverai male. Chiunque ha lasciato che il Signore comandasse nella sua vita è stata una persona contenta, felice. Nessuno che ha lasciato comandare il Signore nella sua vita ha perso qualcosa. Tutti hanno solo guadagnato. Perché ci si guadagna a lasciar comandare il Signore nella vita? Beh, basterebbe guardare come ha deciso di venire al mondo questo Signore, che è l'unico che l'unico che vale la pena che comandi. È venuto al mondo occupando l'unico spazio libero che c'era, senza pretendere di occuparne altro. Non c'era posto da nessuna parte, né nella mente dell'imperatore romano, né nel cuore del governatore, né nella città di Betlemme, né nella casa dove è venuto al mondo. Tanto da venire al mondo nel posto dove si mangia e non dove si dorme. Non c'era nessun altro posto libero. Perché il Signore è così, lui comanda, ma sta laddove lo metti ed entra in azione solo se lo chiami. Non ti invade la vita, non è irruente, non occupa lo spazio che tu non intendi dare, ma sai che ci sarà sempre, laddove tu hai un unico spazio libero e decidi di metterlo. E poi questo Signore che viene al mondo porta una luce. Che significa? Che illumina i passi che tu decidi di fare. Il Signore non ti dice i passi che devi fare, i passi li decidi tu. La luce per illuminare il sentiero la dona Lui. Ora, pensate quanto è bello essere comandati da una persona così. Perché di persone che ci dicono quello che dobbiamo fare, ne abbiamo un'infinità. Ce le abbiamo nelle nostre famiglie, ce le abbiamo nella società, ce le abbiamo nella Chiesa. Tutti che dicono cosa bisogna fare. L'unico che non ti dice cosa devi fare è Dio. Ma pone una luce sulla strada che tu hai deciso di compiere. E infatti il Salmo, quando descrive la parola di Dio, dice esattamente così: lampada per i miei passi è la tua. Cioè, la tua parola non è il cartello indicatore dei passi, è la lampada. I passi sono i miei, Signore. Le scelte sono le mie, Signore. Ma tua è la luce che mi fa vedere se sto andando nella direzione giusta. Essere comandati da uno così è gioia. E poi questo Signore che viene al mondo, questo Signore che occupa l'unico spazio che tu decidi di fargli occupare, che ti dà la luce senza dirti dove devi andare, ma ti dà la luce, è un Signore, un padrone, per il quale non esistono i superi. Non c'è niente da scartare. Dio non scarta niente della nostra vita, nemmeno le cose che noi vorremmo buttare via. Ci sono cose che sono accadute nella nostra esistenza che forse ancora non capiamo. E non vorremmo che fossero accadute. Il Signore le raccoglie. E l'immagine di questo raccogliere, ciò che la vita vorrebbe scartare, sono i pastori, che erano gli scartati dell'epoca. Quelli che nessuno se li filava. Dio li sceglie. E non perché gli servono. Quante volte nella vita capita di essere interpellati e cercati solo perché serviamo a qualcosa? Ci cercano solo se serviamo, se no non ci cercano. Dio non è così. Dio ci cerca perché ci ama, non perché gli serviamo. I pastori non gli servivano a niente. Nella cultura del tempo, la testimonianza di un pastore non era considerata attendibile. Che quindi i pastori andassero a raccontare la nascita prodigiosa di un bambino, non avrebbero trovato nessuno disposto a credere. I pastori non servivano a Dio. Noi non serviamo a Dio. Dio ci ama, non ci cerca perché gli siamo. Noi non siamo lo strumento nelle mani di Dio, con buona pace di Madre Teresa di Calcutta. Perché valiamo più di uno strumento. Perché abbiamo una dignità più alta di uno strumento. Perché Dio non ci sceglie, non ci parla, non ci cerca perché gli serviamo a realizzare qualcosa, ma perché siamo noi. E perché ci ama. E se nessuno ci ama, è proprio il momento in cui Dio viene ad amarci. Credo che essere comandati da uno così, credo che essere guidati da uno così, credo che avere un padrone così, sia una fortuna, sia una grazia, sia bellezza. Una bellezza che davvero merita di essere solo da un bue e da un asino, ma dalle creature per eccellenza di Dio, che siamo noi.